podcast di cinecapital.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Lucilla Meneghelli, architettura sostenibile.
Buonasera a tutti. Io vi parlerò di architettura sostenibile. Cercherò, data l'ora, di magari accelerare un po' sulla parte teorica e di soffermarmi di più sui casi esempi e casi studio che ho preparato. Allora, architettura sostenibile, l'approccio verso l'architettura sostenibile si intende come salvaguardia dell'ambiente, considerando il processo edilizio nella sua totalità e l'uso oculato delle risorse. E questo perché il rapporto tra l'uomo e l'ambiente è un rapporto biunivoco, naturalmente, come l'uomo influenza e modifica l'ambiente, così l'ambiente costruito, urbanizzato, influenza l'uomo, ossia attraverso la psiche, la sua formazione e la sua crescita. Abbiamo avuto anche recentemente casi di disadattamento, soprattutto nelle periferie urbane, il caso delle banlieue parigine, dove sono diventati luoghi privi di servizi essenziali, privi di identità, luoghi in cui abbiamo la monomodularità degli alloggi, abbiamo la perdita della linea dell'orizzonte, abbiamo edifici tutti uguali in cui l'uomo non si riconosce, e si arrivano a questi casi da recuperare. L'approccio sostenibile presuppone che non ci sia un progetto valido per ogni luogo e per ogni clima, per ogni stagione, ma è un approccio che deve tenere conto delle specificità dei luoghi e delle stagioni. I principi fondativi riguardano innanzitutto l'attenzione agli abitanti, poiché l'abitante, ogni scelta e ogni azione deve essere a servizio del cittadino, e quindi non è solo l'utente dell'abitazione, ma è l'utente della città. L'attenzione al luogo, sicuramente, il primo passo quando si affronta un progetto è l'analisi del sito, che riguarda sia gli inquinamenti artificiali, quelli creati dall'uomo, sia gli inquinamenti naturali presenti. Ci sono dei siti che assolutamente non sono ideali per la costruzione, ci sono gli inquinamenti anche dati dal sottosuolo, l'emissione di gas radon, ad esempio, è un caso molto, molto importante e molto nocivo per la salute dell'uomo se non viene eliminato. L'estensione della valutazione di sostenibilità nello spazio e nel tempo, cioè oltre il luogo di realizzazione dell'intervento e oltre la fase di realizzazione, bisogna considerare l'impatto ambientale prodotto sui luoghi di produzione dei materiali, dei trasporto, anche dei costi del trasporto di questi materiali al luogo di edificazione. Un altro aspetto molto importante è la multidisciplinarità, cioè sempre di più il progetto investe diverse figure, ognuna delle quali deve avere specifiche competenze nei diversi campi, cioè non c'è più l'architetto, il progettista che può occuparsi di tutte le tematiche che coinvolgono il progetto, ma c'è l'esperto di termotecnica, l'esperto di acustica, così come lo strutturista. Comunque tutte queste specificità devono lavorare insieme. E poi c'è il controllo del processo edilizio, che deve sempre costantemente essere monitorato anche al termine della realizzazione del prodotto. A scala urbana, la pianificazione ecologica deve considerare diverse variabili. Innanzitutto considerare il fatto che quando andiamo a costruire usiamo del suolo agricolo, sprechiamo del suolo agricolo, e quindi cercare di concentrare sempre di più l'edificazione, la nuova edificazione, nelle aree urbane dismesse, cioè dove c'è già una certa densità e quindi normalmente ci sono già dei servizi, sono aree comunque servite dai mezzi pubblici, servite da da servizi sociali, delle attrezzature a servizio della collettività, conviene sicuramente dal punto di vista del contenimento delle risorse cercare di edificare in queste zone, anche per valorizzarle. E dove si interviene sul nuovo, gli insediamenti devono essere sempre meno monofunzionali, cioè cercare di integrare le funzioni residenziali a quelle del terziario, a quelle dell'artigianato, cioè questo per evitare quartieri dormitorio e per evitare centri direzionali fantasma. Il concetto della mobilità è sempre più importante, che deve essere indirizzato a un uso sempre più collettivo, sempre meno individuale. L'aumento delle attrezzature comuni e di servizio ai cittadini, questo soprattutto nelle aree cittadine, nelle aree urbane dismesse, mi sembra un ottimo scambio proporre anche ai privati che hanno la possibilità di investire, di recuperare delle porzioni di edifici a fini residenziali, chiedere agli amministratori pubblici la dotazione di attrezzature comuni. Abbiamo degli esempi europei molto, molto interessanti di riqualificazioni di aree degradate. Questo è il caso di Lisbona, dove è stato recuperato un'area molto vasta per l'Expo, e dopo l'utilizzo dell'Expo è stato tutto riconvertito e utilizzato ai fini residenziali, con molti spazi per la collettività, molte aree verde che sono molto vissute, sono gradite alla popolazione. La questione del verde è quindi collegata a questi spazi pubblici, che non deve essere più inteso come verde pubblico, verde privato, ma come un tutt'uno che comunque può avere usi e scopi diversi. Anche i cittadini poi ne fanno anche usi spontanei di socializzazione, a volte inaspettati. Il problema dell'acqua l'abbiamo già visto, che deve essere considerata come un'emergenza, come una risorsa destinata a finire. Il problema dei rifiuti, anche legati al processo edilizio, il ciclo dei rifiuti va controllato dalla loro produzione, recuperato, rielaborato e suddiviso. Il ciclo produttivo, quindi la salvaguardia dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse, deve riguardare sia il ciclo produttivo fuori opera, cioè la produzione dei materiali da costruzione deve essere preferita comunque quella produzione che usa un minore impatto ambientale e uno spreco di risorse. E adesso ci sono molte aziende produttrici, penso solo alle aziende produttrici di piastrelle, che è un materiale che può essere a rischio anche di emissioni di inquinanti molto importanti, perché utilizza le terre, e le terre a volte ci sono quelle che contengono appunto questi gas radioattivi. Molte di queste aziende si stanno certificando proprio come emissione zero di radioattività. È importante anche soprattutto il ciclo produttivo in opera, che riguarda la costruzione dell'edificio, e il ciclo funzionale poi dell'edificio finito. Quindi l'edificio finito deve consumare il meno possibile. La scala architettonica, sostanzialmente si tratta di progettare edifici sani a basso impatto ambientale. E, recentemente, è dagli anni 70, anche se si conosce poi bene da 10-15 anni, la sindrome da edificio, quella che è stata definita sindrome da edificio malato, sick building syndrome. E questa è proprio derivata da degli studi che sono stati fatti negli anni 70, che hanno riscontrato livelli molto alti di tossicità all'interno degli ambienti domestici. Considerando che le persone trascorrono il 90% della propria giornata in luoghi chiusi, possiamo capire l'importanza di questo fenomeno. Se proviamo a guardare molto semplicemente uno schemino di come può essere una casa tipo, La casa ideale, diciamo, dal punto di vista della salute, del benessere degli abitanti, dovrebbe essere sicuramente una casa che, secondo il nostro clima, naturalmente perché il clima mediterraneo è un clima molto complesso da gestire sotto il punto di vista della progettazione, dovrebbe avere uno spazio di captazione dell'energia solare a sud, in grado di captare il più possibile il sole nella stagione invernale, schermandolo poi in quella estiva, quindi consentendo di aprire le vetrate di questa serra, di far uscire l'aria calda. E deve essere finito, anche il materiale di finitura, con materiale il più possibile naturale e traspirante, molto importante la traspirabilità di tutto l'organismo edilizio. Per quanto riguarda le strutture, più abbiamo una massa con una forte inerzia termica, meglio è, insomma, l'abbiamo visto anche prima nell'intervento che mi ha preceduto, e l'ideale è avere muri a forte spessore con strati coibenti che possono essere all'interno, meglio ancora all'esterno delle murature. Isolarci anche verso il basso, verso gli edifici non abitati e verso l'esterno. Dopo l'analisi del sito, l'aspetto molto importante è l'aspetto legato alla bioclimatica. I requisiti su cui si basa la bioclimatica sono di tipo ambientale, cioè l'analisi del microclima, la morfologia dell'edificio, la presenza di vegetazione e di acqua. Aspetti tipologici, cioè il tipo di insediamento, se si tratta di un insediamento singolo, di un edificio a schiera, di una palazzina, la forma, l'orientamento dell'edificio è molto importante. Lo schema interno della disposizione dei singoli locali rispetto all'orientamento solare, la protezione dalla radiazione e l'integrazione dei sistemi solari passivi. I sistemi tecnico-costruttivi e quelli impiantistici. Dicevo, il nostro clima è un clima complesso perché oltre a doverci proteggere dal caldo dobbiamo anche proteggerci dal freddo, quindi le soluzioni devono essere per forza soluzioni articolate, soluzioni che nella storia sono soluzioni che adesso chiamiamo bioclimatiche, come ad esempio i portici, proprio perché pensiamo al beneficio che si ha passeggiare d'estate sotto una strada porticata e comunque anche al riparo che dà nelle stagioni invernali. Quindi tutti questi sistemi che si vedono illustrati, che sono sistemi molto semplici, sono quelli che ci permettono delle schermature, delle protezioni dall'esposizione solare, dei diaframmi. Poi ci sono anche, così, vengono messe sul mercato idee un po' strane, come la casa girasole, che è una casa, questa può essere, è un po' al contrario di quello che dicevo prima, è una casa che può andare bene in ogni luogo perché ruota, gira su se stessa e va a prendere il sole negli ambienti che lo richiedono. Ma in realtà, l'approccio climaticamente consapevole concepisce un'architettura aperta alle relazioni con l'ambiente, piuttosto che la classica bolla di vetro, no? La casa chiusa, indifferente all'ambiente. Quindi il rapporto sole-aria è fondamentale. Se noi guardiamo questo schema che indica l'esposizione degli ambienti rispetto al sole, quella ideale è sicuramente l'esposizione nord-sud, l'orientamento, dove a sud devono essere posizionate le zone di soggiorno, la cucina, le zone dove si vive principalmente di giorno, tenendo a est e a ovest gli spazi per le camere da letto e a nord tutti i locali di ripostini, di servizio. Il soleggiamento, come dicevo, è molto importante proprio anche per il risparmio energetico. E anche la ventilazione naturale con il ricambio d'aria è fondamentale, quindi soprattutto per gli alloggi, riuscire a costruire palazzine dove gli alloggi hanno tutte il doppio affaccio, hanno sicuramente un valore un valore aggiunto maggiore di alloggi che non ce l'hanno. In ogni caso si può ovviare con sistemi di ricambi d'aria meccanica. Questo è un'ipotesi, un'idea di approccio bioclimatico dove un intervento, un progetto di un sistema di un complesso di villette a schiere e condomini. È stato studiato l'andamento solare, dove sono state anche riportate le ombre, in modo di non avere ombre durante la stagione invernale sulle facciate degli edifici. È stata progettata la vegetazione, anche qui come diceva prima il collega, in modo da avere alberature a foglia caduca a sud e sempre verdi a nord degli edifici. In più è stato anche studiato l'andamento dei venti, perché anche la vegetazione può servire come riparo dai venti invernali e invece di favorire il passaggio delle correnti estive. Qua siamo a Rivergaro, quindi siamo vicini. Poi, come dicevo, da Rivergaro passiamo a Seul. Questo esempio mi piace presentarlo perché questo potrebbe andare bene un po' davvero per tutte le zone climatiche, perché è un'architettura ipogea, cioè tutta scavata nel terreno. Quindi come impatto ambientale è pressoché nullo, non si vede quasi niente dal di fuori, però cosa permette? Permette sicuramente un forte risparmio energetico per il riscaldamento e il raffrescamento, perché scambia con la temperatura del terreno, che sappiamo che è una temperatura più o meno costante. E quindi gli ambienti sono protetti proprio dallo strato di terreno, perché comunque sono 6 piani sottoterra, si è andato parecchio, parecchio sotto, parecchio in profondità. È molto gradevole anche come è stato pensato questo grande taglio nell'edificio, che consente comunque di avere un'illuminazione naturale ottimale degli ambienti, un campus scolastico. Ecco, l'illuminazione naturale è molto importante per la sostenibile, perché comunque contribuisce al risparmio energetico. E adesso si trovano in commercio, sono molto diffusi questi captatori di luce naturale che si possono posizionare sul tetto, e anche è possibile anche avere delle curve, perché con un sistema di specchi riescono a portare la luce in ambienti, spazi chiusi. Quindi, dicevo, un forte isolamento, una forte inerzia termica delle murature. Ecco, è interessante vedere la differenza dell'organismo edilizio a seconda delle zone climatiche. Abbiamo nella colonna di sinistra un edificio progettato in Austria dall'architetto Reinberg, al centro una serie di alloggi progettati a Bologna e a destra a Siviglia, quindi sono 3 zone climatiche abbastanza diverse, e vediamo che anche gli edifici si presentano in modo diverso. Abbiamo le forme diverse degli edifici, cioè dove bisogna proteggerci dal freddo sono forme più compatte. Mentre nel nostro clima si può articolare un pochino di più la forma, e nel clima più caldo la forma può essere anche più aperta, con degli spazi di ventilazione, di pati, cortili interni. Ecco, questo è lo schema di orientamento, che riguarda l'orientamento e la captazione del calore solare, sistema solare passivo di captazione, per il caso di Siviglia, mentre volevo evidenziare il caso di Austriaco, dove è molto più importante il sistema della serra. La serra solare, anche per il nostro clima, va curata veramente tanto. Non è che si può mettere una serra e pensare di avere solo vantaggi, perché se non è progettata bene, d'estate è un dramma, insomma. Sicuramente ogni soluzione va adeguata al clima. Sicuramente Sui materiali e sulle tecnologie è un capitolo molto interessante, che è questo sia dal punto di vista del risparmio energetico, sia da quello del benessere psicofisico che si ha all'interno dell'abitazione. Quindi bisogna preferire così in assoluto materiali salubri e a basso impatto ambientale, valutato come intero ciclo di vita del prodotto. E sicuramente i prodotti preferibili sono quelli prodotti più vicino al luogo di utilizzo. Mi riferisco ad esempio, un esempio su tutti è il legno, legno per i pavimenti, è molto di moda utilizzare essenze esotiche, quando in realtà abbiamo purtroppo in Italia non abbiamo più produzioni di legname, però basta utilizzare del rovere, del materiale prodotto in Austria che almeno il costo di trasporto è sicuramente inferiore a quello di legni africani o addirittura americani. Ecco, in queste tabelle, che non è forse l'ora di presentare delle tabelle, comunque si può vedere i materiali a rischio per la qualità dell'aria interna, li scorro velocemente. Le fondazioni possono esalare sostanze nocive per insetticidi o trattamenti impermeabilizzati del terreno derivati dal petrolio. Per quanto riguarda la struttura, ci possono essere nocività nei prodotti del legno, nei sigillati, nei collanti, nei siliconi, negli impermeabilizzanti, gli isolamenti, l'isolante termico, l'isolante acustico, tutti questi isolanti. Adesso con la nuova legge sul risparmio energetico si arriverà sicuramente a un grande compromesso, che se da un lato risparmieremo tutti come consumi, dall'altro vedo che le aziende, soprattutto le imprese costruttrici, stanno usando già al tappeto come isolante il polistirolo, perché comunque è quello che dà il maggior costo-beneficio, il bilancio migliore. È quello che fa il polistirolo, però il polistirolo è derivato dal petrolio, quindi è un po' un cane che si morde la coda, insomma. Sarebbe meglio usare gli isolanti naturali. Il problema degli isolanti naturali è che per ottenere il livello di coibentazione che offre un 10 cm di polistirolo bisogna usare almeno 15 cm di fibra di legno, quindi 15 cm di fibra di legno costa probabilmente circa 10 volte tanto i 10 centimetri di polistirolo. Per quanto riguarda gli interni, le finiture, ci sono gli adesivi, le colle, le mochette, i rivestimenti, ma anche le pitture e anche gli intonaci. Sugli intonaci è un po' una battaglia personale che porto avanti io, perché l'intonaco più diffuso oggi, negli ultimi 20-30 anni, è l'intonaco cementizio. L'intonaco cementizio non avrebbe grossi problemi se non fosse prodotto a temperature molto molto più elevate dell'intonaco a base di calce, che era quello che si utilizzava un po' di anni fa, che veniva addirittura prodotto in cantiere. Tutti sapevano preparare l'intonaco a base di calce, le manovalanze, e perché comunque era un prodotto cotto a temperature molto più basse. Il cemento bruciando nei cementifici a queste temperature può bruciare insieme ad altri materiali che non si sa cosa possono essere, cioè le famose scorie che devono essere smaltite. In più, non è solo questo il problema dell'intonaco cementizio, è che è molto meno traspirante dell'intonaco a base calce. E quindi poi tutti i problemi che abbiamo all'interno delle abitazioni, di muffe, di umidità, sono al 90% dovuto a questo tipo di intonaco. Qua io sorvolerei. Ecco, sugli impianti è già stato detto, sicuramente sono da preferire impianti a bassa temperatura, perché non generano moti convettivi dell'aria, perché danno comunque benessere. Ecco, per quanto riguarda gli impianti elettrici, è importante anche la progettazione dell'impianto elettrico adeguato, questo per ridurre l'inquinamento elettromagnetico anche all'interno dell'abitazione. Ad esempio, bastano piccoli accorgimenti in fase proprio di installazione dell'impianto elettrico, cioè evitare di passare con le tubazioni a caso sotto gli ambienti in cui viviamo, ad esempio sotto le zone di stazionamento, se si sa già dove verrà collocato il letto, se si sa già dove verrà collocato il divano in soggiorno, basta non posizionare in quelle zone i carri elettrici, che sicuramente qualcosa, un beneficio si ha dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico. Inoltre ci sono i commerci disgiuntori di corrente, che sono quegli apparecchi che vengono installati dove c'è il quadro elettrico e che permettono allo spegnimento dell'ultimo interruttore alla sera, quando si va a letto, permettono di staccare completamente la corrente nelle zone di riposo, nelle zone collegate al disgiuntore. La riduzione del consumo di acqua potabile, ecco, anche qua ci sono diversi sistemi, ci sono i frangigetto, ci sono i dispositivi di decalcarizzazione, quelli che sono già anche stati detti. Ecco, questo schemino è interessante invece per il recupero delle acque. Allora, questo sarebbe l'impianto ideale, no? Per quanto riguarda il risparmio dell'acqua. Innanzitutto la raccolta dell'acqua piovana, raccolta in serbatoi opportunamente filtrati, che poi viene utilizzata all'interno dell'abitazione per gli sciacquoni dei vicini. Dall'uso invece della raccolta delle acque grigie del lavabo, della lavatrice e della vasca da bagno, anche qua potrebbero essere raccolti in un serbatoio filtrato e poi anche questo rimesso nella stessa rete degli sciacquoni. Quindi in fognatura andrebbe solo l'acqua di scarico dei vicini. La protezione del rumore, anche questa è normata da una legge abbastanza recente, diventa sempre più importante, questo è l'aspetto che riguarda il benessere degli abitanti, bisogna proteggere sostanzialmente, la legge prevede la protezione da quattro tipi di rumore, rumore da calpestio, e quindi vedete si posano questi feltri al di sotto dei pavimenti, feltri anticalpestio. La protezione dal rumore esterno, in questo caso bisogna lavorare molto oltre che sulle murature, sulle vetrate, sui serramenti. La protezione dal rumore all'interno degli alloggi, e quindi le divisioni tra un alloggio e l'altro vanno realizzate con dei pannelli isolanti, e anche il riverbero interno, che questo riguarda i materiali isolanti. L'ultimo aspetto è quello del verde, i giardini privati, i verdi condominiali vanno trattati in modo da creare spazi di socializzazione, spazi sempre volti al benessere degli abitanti. Allora, arriviamo ad alcuni esempi. Il primo è un esempio abbastanza, c'è cioè quasi 10 anni, è una ristrutturazione di una palazzina per uffici. Sono stati utilizzati materiali naturali come appunto gli intonaci, la muratura e i pavimenti in listoni di rovere non incollati, non è stata usata nessuna colla, ma sono inchiodati. Le tecniche costruttive, ecco qua vedete la situazione appena progettata, appena realizzata e dopo qualche anno nella situazione invernale. Questa è la facciata esposta a sud. Sono state messe delle vetrate, schermate dei frangisole opportunamente disegnati calcolando l'inclinazione dei raggi solari. Infatti vedete nella situazione estiva che le vetrate sono in ombra, mentre quelle invernali sono completamente soleggiate. Qua si vede la posa dell'impianto elettrico, dove tutte le tubazioni sono state tenute ai lati degli ambienti. Questi sono uffici, quindi al centro ci sono delle scrivanie con delle postazioni di lavoro, al di sotto non c'è nessun tipo di passaggio elettrico. Le scatole, così come tutto l'impianto, è stato schermato con una vernice alla grafite. L'impianto di riscaldamento è a pavimento, su pannelli artigianali, questo è stato fatto proprio in modo artigianale, sono pannelli di sughero, semplicemente posati, sono stati fissati i tubi del riscaldamento. L'isolamento sulla copertura piana è in mattoni di terra cruda. Mattoni di terra cruda, che è un buonissimo isolante e uno scambiatore igrometrico molto valido. Anche qua c'è stato l'aneddoto perché non sapevamo dove trovarli. I mattoni di terra cruda si trovano solo in Germania, si trovavano all'epoca solo in Germania ed erano costosissimi. Allora siamo andati all'RDB e ci siamo fatti dare, loro non sapevano come fare, ci siamo fatti dare i mattoni normali e tirati fuori prima di entrare in forno a cuocerli, non sapevano neanche che prezzo farci, poi li abbiamo pagati come i mattoni cotti. E all'immagine di sinistra c'è l'espaio areato, semplicemente è importante proprio per eliminare l'umidità nei piani a contatto con il terreno, cercare di ventilare il più possibile. Questi sono gli ambienti finiti, qua abbiamo anche fatto partecipare gli utenti finali, dando la possibilità di scegliere i colori vedete sono colori a calce, perché è un intonaco a calce e poi permette anche di utilizzare queste pitture che danno questo effetto molto naturale e molto piacevole. Questa è la ristrutturazione di un'abitazione qua a Fiorenzuola. E in questo caso sul solaio grezzo è stato posato un feltro di juta, e anche qua è stato posato l'impianto elettrico perimetrale ai locali, dopodiché è stato steso come strato isolante questi mattoni in terra cruda e poi sono stati riempiti con dei sacchi del materiale in terra cruda in polvere. L'impianto pavimento in questo caso è stato fatto su pannelli in fibra di legno e è stato realizzato anche una parte di riscaldamento a parete. Questo è l'intervento di una palazzina di una quarantina di alloggi a Bologna, questo è molto più recente, è in fase di inizio lavori, inizieranno i lavori tra poco. In questo caso progettati secondo l'ultima legge sul risparmio energetico, quindi la classificazione energetica dell'edificio in classe B come risparmio energetico, guadagno solare dalle vetrate, elevato isolamento termico, in questo caso è prevista anche la ventilazione meccanica controllata degli alloggi. Ecco, questo è l'impianto di riscaldamento con la produzione dell'acqua calda sanitaria per il 50% da pannelli solari, impianto a pavimento. Questo è l'impianto di ventilazione. Qua si vede il funzionamento anche qua della ventilazione naturale e della captazione solare. È previsto anche l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica delle parti comuni, parti condominiali. Questo invece è un intervento che verrà realizzato a Piacenza. Ecco, in questo caso è innovativo perché è un intero isolato con tipologie diverse, due palazzine e tre palazzine, alcune case a schiera, che però funziona dal punto di vista energetico con un'unica caldaia, quindi sarà un impianto centralizzato con poi la contabilizzazione autonoma dei consumi, che avrà il 50% della produzione di acqua calda sanitaria da pannelli solari. Saranno installati anche pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica più o meno corrisponderà ai consumi delle parti comuni, quindi ascensori, luci condominiali. Ecco, qua si vedono un po' anche la dotazione di attrezzature comuni, cioè non è un intervento dove sono stati massimizzati gli spazi privati, ma anzi sono stati creati degli spazi collettivi dove si spera ci sarà un minimo di socializzazione tra gli abitanti. Ci sono i sistemi di schermatura che sono quelle specie di alberi, diciamo, che sono sulla facciata dove dovranno salire rampicanti, da ogni ferriera salirà una verde di tipo rampicante, volto proprio a schermare e anche a mitigare l'effetto climatico. Ecco, come dicevo, in questo caso ci sono, saranno realizzati cappotti esterni con isolamento, e qua si vede meglio il particolare della vegetazione sulle facciate esposte a sud, a ovest e in parte anche a est. Questa è la parte sulla legge sulle detrazioni fiscali che è già stata illustrata, e io ho finito il mio intervento.
Allora, è stata una serata, avete visto, ricca di spunti, incrociando gli interventi di entrambi gli oratori si possono individuare appunto dei criteri progettuali, degli elementi forti di risparmio. Ci sono altri invece elementi che sembrano, cioè, delle volte folcloristici. Tra l'altro sta fiorendo una pubblicistica su questi modi di risparmiare energia in ambito domestico, in cui appunto vengono incrociate tutte le cose possibili. Diventa quasi un divertimento di chi scrive andare a inventare i modi con cui è possibile ridurre l'impatto ambientale. Complessivamente però capite che ci sono degli ampi margini di recupero. Ecco, adesso io, se c'è qualcuno che vuole fare delle precisazioni, vuole fare degli interventi, delle domande.
Io sarei tentato a spegnere il rito alla domanda. Quello che ha fatto la parola esiste documentazione.
Questo è uno degli aspetti provocatori a cui accennavo, nel senso che anche il parlante, no, ha insistito nel fatto che perseguire la decrescita non vuol dire tornare tra la caverna, ma vuol dire anzi andare verso anche impegni, tecnologie più sofisticate, eccetera. Quindi...
Potrebbe dire qualcosa su cui parlare, perché non è un mondo mortale, che non è cambiare la caldaia, ma muovere tutto il riscaldamento non si può. Sapere quando è utile e quando è. Usare una nuova comunicazione per...
Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un progettista che venga a vedere l'impianto e faccia una valutazione precisa di come si può regolare l'impianto per fare in modo che venga sfruttato tutto il potenziale della caldaia a condensazione, perché da come era messo l'incentivo sulla finanziaria dell'anno scorso, il messaggio che passava quell'incentivo era: la caldaia a condensazione è il top in ogni caso, e mettere una caldaia a condensazione è sempre la cosa migliore che si può fare. E ci sono dei casi in cui il potenziale della condensazione non si può sfruttare, però dirlo a priori è difficile, bisogna valutare magari. Il punto fondamentale è che la temperatura di ritorno dell'impianto di riscaldamento sia sufficientemente bassa, in modo che quando i fumi incrociano l'acqua di ritorno, la temperatura sia sufficientemente bassa da far condensare il vapore acqueo. E quindi l'impianto, anche se ha radiatori, magari può essere regolato mettendo valvole termostatiche o magari aggiungendo qualche corpo scaldante per fare in modo che la temperatura possa essere inferiore, però non si può dire a priori.
Come si può fare per avere una valutazione energetica della propria casa? Cioè, che vie bisogna percorrere? A chi bisogna rivolgere?
Se non si vuole rivolgere a un progettista, ma si vuole provare anche da sé, ho visto che ci sono anche dei siti che danno proprio dei parametri dove bisogna mettere tutte le fonti che perdono energia, e alla fine si arriva con un calcolino a vedere quanto consuma la propria abitazione.
Comunque in linea di massima per avere un...
Ci vuole un termo
tecnico.
Sì, un termo tecnico. Sì. Però come prima curiosità sicuramente su internet si trova ancora.
Grazie.
Comunque un primo conteggio anche approssimato che si può fare prendendo le bollette degli ultimi anni e andando a vedere quelli, i metri cubi consumati, magari dividendoli per la superficie dell'abitazione, si può calcolare grosso modo quello che è stato il consumo degli anni precedenti. Quindi, forse, la temperatura ideale,
no, parlava di 16 gradi, non sono pochi,
sono un po' pochi. No, adesso si prende sempre come riferimento la temperatura di 20 gradi almeno d'inverno come temperatura ottimale, e in realtà il benessere dipende anche dalla temperatura, dipende non solo dalla temperatura dell'aria ma anche dalla temperatura delle pareti radianti, per cui in una casa poco isolata, che quindi è una casa dove le pareti hanno una temperatura bassa, c'è bisogno di avere una temperatura dell'aria più alta per stare bene, perché quella che dovrebbe essere 20 gradi dovrebbe essere la media tra la temperatura dell'aria e quella radiante delle pareti. Se la casa è ben isolata, quindi le pareti sono calde, oppure se c'è un impianto a pavimento, se il pavimento è caldo, si può stare bene anche con temperature magari di 18-19 gradi. Poi quando si parla di comfort si parla anche, bisogna anche tener conto che è una cosa, per quanto la si studi scientificamente, rimane sempre soggettiva. Quindi in questa stanza possono esserci delle persone che ci sono, le persone in camicia a maniche corte o persone con la giacca, quindi è qui anche difficile dare.
Un impianto a modo tubo, le caldaie a condensazione, e quanti elementi possono essere applicati? Io ho una casa schiera,
sì.
E quindi piano sotto, piano giorno e quattro notte. Sono quali distanze che il piano si vuole bolle, quindi devo chiudere in altre stanze, scatta fuoco, monofumo, quindi sotto otto elementi da riscaldare, c'è una dispersione di quello di gas, di consumo, e il rendimento è molto molto sempre poco.
Sì,
quindi
sì.
Secondo me è stato un progetto un po' molto fallimentare, non c'è caldo e si consuma tanto. Quindi la trasformazione, io ho fatto per la legna, e sì, ho speso tanti sifoni e fin che posso uso la legna, altrimenti non arrivo al calore che mi dà mai gatto. Le calorie non mi fanno farmi una notte finito bene, quindi con la scala è tutto un po' si fa con una volta, si gioca di schiaffone per riscaldarsi un po', perché non vuoi
andare. Infatti l'ha detto il relatore che progettare gli ambienti delle volte è stare attenti, perché si rischia anche di fare dei disastri.
Sì, poi la lavatrice, lei ha suggerito di mettere l'acqua calda, per mettere l'acqua calda, ho consumi gas per avere l'acqua calda, dal boiler ho la corrente elettrica, quindi non so se è valido il risparmio per mettere.
Beh, il risparmio c'è. Economico, perché comunque scaldare l'acqua con l'energia elettrica costa comunque di più che scaldarlo col gas, ed è, lo sa chiunque abbia uno scaldabagno elettrico. E secondo, anche ecologicamente o energeticamente è un po' un controsenso usare l'energia elettrica per produrre calore, perché se pensiamo a come viene prodotta l'energia elettrica, cioè abbiamo una centrale termoelettrica dove viene bruciato magari gas metano per produrre energia elettrica con un rendimento al massimo del 55%, cioè io ho 100 di combustibile e 55 mi diventa energia elettrica e 45 lo disperdo sotto forma di calore che non viene recuperato se non un impianto di cogenerazione, poi quel 55 che ottengo lo uso ancora per produrre calore, mentre converrebbe usare direttamente il metano.
Praticamente risparmio, vedete, la comunità usando la potenza, nel senso
no, usando la serpentina consuma di più, e questo è uno degli esempi più convincenti. Adesso non tu parlavi di un risparmio del 50% su questo caso qui, nella slide.
Beh, sì, dipende poi da...
comunque questo è uno degli esempi, invece è una delle cose su cui insistono molto tutti gli esperti, che c'è un consistente risparmio di utilizzare l'acqua calda direttamente.
Ma le serpentine sono adatte oggi.
E poi accorcia i cicli, quindi risparmia anche l'energia della centrifuga.
Ci sono dei modelli di lavatrice che sono già predisposte per il doppio attacco. Sono molto pochi. Adesso non so se... ce n'è una mi pare della LG, ce n'è una mi pare della Miele, ce n'è una mi pare della Electrolux, se quella lì, che hanno proprio il doppio attacco predisposto. No, non si rovina, c'è solo da trovare una valvola miscelatrice a tre vie dove praticamente miscela però deve avere un po' una centralina, perché se per la lavastoviglie non è un problema mettere dentro acqua a qualunque temperatura, se devo fare un bucato a 30 gradi ovviamente non posso metterci l'acqua a 60, quindi in quel caso magari il costo non diventa più conveniente.
Vorrei io ribadire, lo abbiamo scritto anche sulla presentazione della serata, l'aspetto dello stand-by degli elettrodomestici. Attualmente il 5% dell'energia prodotta in Europa viene consumata appunto per alimentare lo stand-by dei nostri apparecchi. E le stime della CE danno che tra appunto i consumi domestici, quelli relativi allo stand-by sono quelli dati più in crescita, tant'è che nei prossimi 10 anni si arriverà al 10%. Questo vi dà un'idea dei margini che abbiamo per risparmiare. È assurdo che il 10% dell'energia prodotta in Europa arrivi a servire per tenere accesi in preaccensione il videoregistratore o queste cose qua. Questo è un esempio di come... E poi lui non ha parlato, perché dice che la questione delle lampadine basso consumo, non ne ha parlato perché dice che è troppo inflazionato, però comunque rimane anche quello un fronte di risparmio pesantissimo. Se hai qualche altra domanda, altrimenti, visto che sono già le 11 e visto che la serata è stata ricca, chiudiamo qua, vi ringraziamo. Prego.
Una brevissima domanda sui pannelli solari. Parla di risparmio energetico, e negli edifici pubblici non c'è nessuna amministrazione che metta pannelli solari per il riscaldamento, l'illuminazione, almeno bene negli edifici pubblici, nelle scuole, se c'è risparmio, perché non viene adottato?
Sì, questo va di sfonda porta aperta, ne parlavamo all'inizio, secondo me è la più grossa vergogna, appunto. Che adesso si cerca di incentivare i cittadini a fare delle scelte che comunque sono più onerose, no? Perché una casa, anche parlavo un'altra sera, che gli incentivi sono tutti sulla ristrutturazione, ma uno che volesse fare una casa nuova in risparmio energetico arriva a spendere almeno un 30% in più, che è a carico suo, ed è una vergogna che gli enti locali invece non abbiano adottato da anni in maniera sistematica questo tipo di pratiche, perché è chiaro che i risparmi più grossi vengono fatti se queste strategie vengono adottate negli ospedali, nelle scuole, nei municipi, ecco, invece è qua che ci sono gli sprechi più incredibili, insomma. Hanno fatto degli interi campus universitari negli ultimi 10 anni totalmente con dei monoblocchi, senza, con delle vetrate, senza nessun tipo di cautela risparmio. Questo secondo me è il paradosso che abbiamo fatto presente anche a tutti i relatori che sono venuti, sia Pallante che Mercalli, cioè che tra l'altro queste persone, Pallante, sono tutti consulenti del Ministero dell'Ambiente, tutta gente che appunto dovrebbe indirizzare lo Stato a muoversi per primo in questa direzione, invece è buttato. Quindi quella consapevolezza, diciamo, di della problematica a cui siamo tutti immersi, non c'è innanzitutto appunto a questi livelli. E la si cerca di trasmettere ai cittadini attraverso degli incentivi economici che a Bolzano, a Trento hanno dato grandi risultati, nel senso che ad esempio la penetrazione dei pannelli solari c'è stata, che però per me ad esempio rimangono comunque paradossali e discutibili, perché secondo me è ridicolo che i pannelli lì vengono messi a Bolzano e a Trento e non in Sicilia o dove c'è il sole. Cioè, perché lo stesso pannello posizionato in zone molto più ricche di sole produce molta più energia, e poi con il discorso dell'economia di scala si può risparmiare molto di più. E poi c'è sempre il paradosso che è lo Stato che si accolla a questi incentivi, perché se per i punti bianchi tutti in Italia decidessero di mettere domani sui pannelli solari, lo Stato deve dire un fermo perché non ho i soldi per... Quindi quello che diceva Parlante finisce, è un effetto boomerang, per cui finisce che sono quelli che non hanno i soldi per poter fare queste operazioni che finiscono per pagare quelli invece che ce li hanno, e avendoli in più si fanno anche questo tipo di... Quindi quello degli incentivi secondo me dà un doppio taglio che... E io ripeto, cito sempre l'esempio di Frente Bolzano, in cui questo tipo di penetrazione non è virtuoso, perché è dovuta proprio al fatto che lì hanno messo in atto quel tipo di incentivi che adesso la finanziaria propone a tutti. Sarebbe virtuoso, secondo me, laddove tira il vento venissero fatte delle centrali eoliche, laddove c'è molto sole venisse fatte delle centrali solari, eccetera. Però non è questa la direzione in cui si va, stiamo andando. Va bene, vi ringrazio i nostri relatori. E... prossimo incontro, 2 aprile, il tema saranno gli OGM e le biotecnologie.